dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei.
Chitarra acustica, voce e soprattutto le parole. Questo è il vecchio segreto delle grandi musiche cantate, delle musiche che hanno rappresentato tantissimi mondi, forse innumerevoli, forse infiniti. E questo è il mondo di Gian Maria Testa. Ecco, perché questo brano ti rappresenta forse più di tanti altri?
Perché è la mano nascosta, è la cosa dichiarata ma pudica, è un'intimità non urlata, eppure evidente, per molte ragioni, e alcune delle quali mie, che mi stanno dentro.
E possiamo allora fare il famoso passo indietro a questo punto, perché tu,
esatto.
Tu con la musica e con le parole naturalmente ci sei dentro fino al collo, come si potrebbe dire, fino alle orecchie e oltre,
sì.
Fino all'intelligenza infatti che produce queste cose che fai, e però le prime scintille in campo musicale a quando risalgono? In famiglia probabilmente.
La primissima emozione è un'emozione legata a un matrimonio a cui ho partecipato, e mi ricordo il matrimonio di mio zio Severo, per essere precisi, perché la precisione in certi casi non guasta. A questo matrimonio, alla fine, come sempre succedeva, tutti si mettevano al fondo di un tavolo e cantavano, prevalentemente canzoni in piemontese, essendo io piemontese, e anche canzoni sboccate, come dire, che noi non avevamo teoricamente diritto di ascoltare.
Infatti, ma lì si poteva.
Lì
forse.
Si poteva, erano tutti un po' bevuti, eccetera. E lì mi sono emozionato a sentire questo canto corale cantato bene, perché cantavano tutti bene, i miei zii, i miei stessi. E poi invece la seconda emozione fortissima è stata quando ho partecipato io stesso come coro di voci bianche, credo per le feste di Pasqua, a cantare un Ave Verum insieme con mio padre ed altri, e quindi ho partecipato alla corale della chiesa. E questo è stato un'emozione forte che poi si è trasformata per me in una specie, in un tentativo di riprodurre questa cosa, un tentativo molto infantile, quindi pedalavo sui pedali dell'armonium della chiesa, finite le funzioni, cercando di ritrovare quella magia che poi in realtà non trovavo più, tant'è che non ho neanche imparato a suonare l'armonium.
Quindi hai un Mozart addirittura, però non ascoltato semplicemente, ma eseguito addirittura.
Sì, non sapevo neanche chi fosse Mozart.
Vabbè, certo.
Però questo, il fatto di cantare insieme, di cercare disperatamente di capire queste cosine nere scritte su un foglio bianco, è stato veramente un'emozione. Forse anche poi l'emozione di cantare con mio padre.
Forse
avere
questo.
Questo eravamo in molti, ma lui cantava da tenore, noi facevamo le voci bianche, però insomma è stata una cosa importante.
Ma tuo padre ti ha regalato altre emozioni, magari non solo di portarti a cantare, ma
guarda,
di ascolto.
Sì, lui aveva, dunque, intanto devo dire che si piccava di essere un tenore e ancora se ne vanta, ma in realtà era un contadino, ora un contadino in pensione. E aveva come passione, e come anche ancora adesso credo che pensi questa cosa, che gli soli che hanno il diritto di cantare sono i cantanti d'opera. Gli altri non ne vale la pena. Tutti possono cantare come canto io, come canta la maggior parte della gente. E fra i cantanti d'opera, il solo che avesse valicato i confini della sua, del senso critico di mio padre, era Beniamino Gigli. Il perché non lo so, l'ha sempre preferito a Caruso, e dopo non sto a dirvi cosa pensa dei tenori pop come dire, contemporanei.
Sì, ho capito, ecco, sì. Ecco, le pavarottate,
sì, lasciamo stare i commenti. Però Beniamino Gigli invece andava al di là di ogni umana possibilità di rendere la voce uno strumento, secondo lui.
Radici affondano appunto in un ascolto e in un'interpretazione, quindi un Mozart e un qualcosa di Gigli, forse anche Donizetti, può anche darsi che sia stato.
Sì, può essere. Sì, soprattutto questo era, diciamo così, l'indotto, quello che in famiglia sì. Perché il resto erano canzoni popolari piemontesi fatte accompagnando dei lavori, quindi, però sempre con questa. Con questa cosa del non stonare, del cantare comunque bene, del rispetto per il canto. Siccome tutti si cantava, se no l'alternativa era avere una vus da liter, cioè la voce conseguente alle troppe bevute.
Certo, da mezzo litro, da litro,
esatto, eccetera, sì, eccetera. Sì, era così.
Una lucciola d'agosto se ne andava una mattina, fiera della sua valigia, a raccogliere la luna, e gridava ai quattro venti la sua gioia d'esser viva, lo gridava ai quattro venti e la sua luce lampeggiava, la sua luce.
A tutt'oggi, quando inizi a comporre qualcosa, hai due pagine bianche. Hai la pagina bianca della musica e la pagina bianca del testo. Ecco. Ma su quella primissima canzone che avevi composto, il testo da che parte ti è venuto? Quella storia della lucciola d'agosto?
Ma quella è stata proprio una considerazione, diciamo, quasi empirica. Mettevamo, con la crudeltà che spesso hanno i ragazzini, delle lucciole in un bicchiere all'incontrario e poi le guardavamo lampeggiare e poi al mattino, avendole dimenticate la notte nel bicchiere,
erano
morte, e non solo erano morte ma anche brutte, perché la lucciola è un insetto brutto, questa parte che lampeggia è flaccida, è bianchiccia, insomma è più brutta di una zanzara, una lucciola. E questo mi ha fatto pensare che il sole, che è la, come dire, la vita stessa per antonomasia, per la lucciola in realtà era, se non la morte, perché quella era causa nostra, ma era la sua, l'origine del suo anonimato, anzi metteva in risalto la sua bruttezza. E quindi mi è venuto da scrivere questa cosa in un impeto, come dire, adolescenzial filosofico, ecco. E siccome
è anche un po' naturalistico,
se vogliamo,
osservatore,
usare delle parole complicate, però sì. Devo dirti che passando il tempo, forse semplicemente invecchiando, e quindi scatta una sorta di indulgenza anche per delle cose che hai provato da adolescente, mi è venuto da assumere filosoficamente questa canzone e quindi da metterla in un quinto disco. Non sarei stato in grado di farlo in dischi precedenti.
Senti, dal mondo del jazz ti è venuto qualcosa sicuramente, perché sentendo le tue scelte anche di questi piccoli affreschi di arrangiamenti di chitarra, poi dopo ci sono tre o quattro strumentisti di grandissimo rilievo e preziosissimi.
Per fortuna ho avuto modo di incontrare il primo grande jazzista italiano che ho incontrato è stato Enrico Rava, proprio per un festival ad Amiens, la sede della Label Bleu. Abbiamo suonato insieme e ho visto quanto fosse importante suonare con dei solisti di jazz e quanto si potesse imparare da loro. In definitiva, fra le non moltissime rivoluzioni del secolo scorso, certamente una rivoluzione è stata il jazz nella musica.
E questo tizio che qui invece canta,
Me ne ha parlato non soltanto Enrico ma anche altri, e l'ho conosciuto, per me troppo tardi, avrei dovuto incontrarlo nello stesso momento in cui ho saputo chi era Atahualpa oppure Neil Young oppure De André.
Grande Chet Baker che suona come canta, canta come suona.
Eh sì, è proprio lì il segreto. E poi fra l'altro, siccome è stato a lungo in Italia e ha suonato con molti dei jazzisti con cui ho avuto la fortuna di suonare, molti di loro mi hanno raccontato dei frammenti, alcune volte anche come dire crudeli, anche duri. Mi ricordo per esempio, questo non è successo in Italia ma a Parigi al New Morning, giusto prima di un concerto, il contrabbassista François Moutin, che adesso vive a New York, mi stava raccontando di com'era il camerino quando lui aveva suonato con Chet Baker. E io gli ho detto: guarda, me lo racconti magari dopo il concerto, perché vorrei un attimo concentrarmi su quello che devo fare. Però al di là delle difficoltà di vivere anche, credo, di uno come Chet Baker, quando io lo sento, sento i suoi dischi, lo sento cantare o suonare, è vero, non fa differenza, l'emozione è uguale. A questo proposito, se posso suggerire io un
pezzo, certo che
del
devi
disco
suggerire. Dell'ultimo?
Dell'ultimo,
come
sì,
no?
Si chiama Nient'altro che fiori, perché proprio di Chet Baker abbiamo parlato con Enrico prima di suonare. Non voglio fare un paragone fra lui e Chet Baker, ma gli ho detto: ti ricordi come Chet suonava le melodie, le suggeriva? Mi piacerebbe che fosse più o meno quell'atmosfera lì.
E lui te l'ha fatta?
Beh,
più o
l'ha
meno,
fatta più o meno, ma la Enrico Rava, può essere anche più. Non...
E poi viene un giorno.
Eccolo.
Che a guardarlo passare sembra il giorno di un altro e di un altro le cose da fare e di un altro la voce. E anche l'ombra sui muri, e di un altro anche i fiori che ho preso per te. E sono fiori d'inverno, ma per un'altra stagione, oppure un altro ricordo che adesso non so. Nient'altro che fiori, cosa vorranno mai dire a guardarli di nuovo? Non dicono più.
Gian Maria Testa, noto cantautore, chansonnier, visto che è stato lanciato in quella di Francia, in concerto da solo perché è appena uscito anche il suo primo disco, Live, una raccolta di sue esibizioni appunto da solo e in concerto. Ma qui non ha voluto stare proprio del tutto da solo e ha chiamato un amico, appunto Mario Brunello. Non è la prima volta che stanno insieme, musicalmente parlando, ma è un insieme di due individualità musicali molto originali che appunto uno a fianco all'altro ne generano, ne provocano una terza, un dialogo tra voce, chitarra e violoncello.
Sì. dal mio sangue sta bagnando, pare segnando una crosute e scolpì la vita crepa che misteri snas del bute sotto i lori qui è fra che misteri snas del bute sotto i lori qui è.
Dunque Gianmaria, tu sei in giro soprattutto perché c'è l'uscita imminente del tuo primo disco live.
Sì, è uscito in Italia, è uscito a metà gennaio e in Francia, Svizzera e nel resto del mondo credo sia uscito da pochissimo. E sì, porto in giro una serie di concerti in solo, tranne stasera che ho un invitato eccellente, c'è Mario Brunello.
Beh, tu hai già lavorato più volte con Mario, come con altri grandi musicisti e non solo musicisti, ma da dove scaturisce l'afflato musicale? Com'è che vi scambiate le parti, come vi scambiate i ruoli musicali all'interno delle tue canzoni? Poi è chiaro che Mario avrà una sua parte solistica, ma parliamo di voi due insieme.
Questo è il privilegio di suonare con gente come Brunello, che è un solista d'eccellenza nell'ambito della classica e che però ha una tale apertura mentale che gli fa venire voglia di collaborare su altri progetti. È facile, ma poi in questo momento particolare lui mi ha dato la grande soddisfazione di suonare un pezzo mio, la melodia di un mio pezzo in un concerto che ha fatto nel deserto, e quando mi ha detto sta cosa io mi sono veramente emozionato, perché Brunello, che con tutta la possibilità che ha di fare Bach e tutto quanto, decide in un concerto nel deserto di suonare un pezzo mio, mi ha veramente fatto venire la pelle d'oca. E quindi stasera suoneremo anche quel pezzo insieme e poi anche altri, ma soprattutto la cosa magnifica è che con certi musicisti la collaborazione si trasforma in amicizia, quindi non sai più qual è il confine, no? Diventa un venirsi incontro comunque sempre, e quindi è molto facile, sono veramente un privilegiato.
A che punto sei della tua vita musicale? C'è un momento di somma di quello che hai fatto, un momento in cui stai sciogliendo dei nodi, un momento in cui stai pensando a qualcos'altro? Che momento è in questo oggi?
Guarda, questa è veramente una bella domanda. Te lo dico perché portando in giro sto concerto e facendo quella che si chiama, con una brutta parola per me, promozione, devi sottostare a una serie di domande stupide. E come è noto è difficile rispondere in modo intelligente a delle domande stupide. Invece questa è una domanda buona, perché anch'io mi chiedo dove sto, dove sono. Per esempio, il fatto di aver lasciato la ferrovia da 2 anni mi ha obbligato a pormi questa domanda. Prima la deviavo perché dentro di me il mio lavoro era quello della ferrovia. Quindi c'è stato questo momento di lungo in cui non ero obbligato a pormi come musicista, ma facevo il ferroviere che ogni tanto suonava. Poi magari
e viaggiavi sulla tua musica.
Sì, gli capitava anche magari di suonare con Brunello, però insomma, sempre con... Adesso non posso più, quindi sono di fronte a questa cosa che è quella di fare il musicista, ecco, il cantautore, insomma, chiamiamolo come vogliamo. E quindi ne è scaturita una responsabilità maggiore, non che prima non me la sentissi questa responsabilità, però è aumentata questo senso di responsabilità. Veramente non è più tempo in nessun caso di stupidaggini, quindi si cerca cerco per quanto nel mio piccolo di avere un rapporto veramente costantemente etico con quello che faccio.
Ti stai ponendo anche delle domande sulla tua produzione futura, immagino?
Sì, certo che sì, per fortuna sono a uno stadio, il lavoro precedente mi ha molto aiutato in questo, in cui veramente non ho nessun obbligo, proprio di nessun tipo, e questa è una grande libertà.
Certo. Abbiamo la garanzia che continui a essere prima di tutto te stesso e poi non si sa in quale forma ti esprimerai.
magari piantando delle patate, sul serio, non, cioè, se non essere liberi significa anche non sentire l'obbligo o il vincolo di produrre alcunché se non hai niente da dire, no?
Mario, ho chiesto prima a Gian Maria com'è il vostro afflato, la vostra unione musicale, che non è la prima volta evidentemente, ma come cercate di intuirvi l'un l'altro musicalmente quando siete dentro soprattutto il repertorio di Gian Maria? Poi tu avrai la tua parte, come hai detto, da solista naturalmente.
Beh, per noi musicisti di musica cosiddetta di suoni puri, la cosa che provoca molta invidia ma che affascina anche è l'uso della parola, e cioè questa possibilità di dire pane al pane alla gente che ti sta davanti e non dare questa emozione che deve essere tramutata in significato e magari non ha quel significato che tu... Per cui il commentare delle parole così chiare e in questo caso poetiche anche è un arricchimento per chi è abituato invece a parlare solo con le sue feedback. Insomma, lì devo dire che è un privilegio che mi tengo. No, è proprio un discorso di linguaggio diretto con il pubblico. Appunto, riuscire a mettere l'emozione del suono su delle parole che già di per sé hanno un senso poetico è poi fatto così in maniera libera, senza le posizioni inamidate della nostra musica classica.
È un'amicizia che nasce dalla musica o una musica che nasce dall'amicizia?
Dunque, per quanto mi riguarda, lui parla di invidia delle parole, invece gli scalzacani come me, cioè quelli che manco sanno leggere la musica, hanno naturalmente una grande invidia per chi riesce a esprimere quel suono puro così. E quindi non è stato facilissimo per me chiedere a Mario di... Per fortuna la prima volta che l'ho sentito suonare, a parte sui dischi e alla radio, l'ho sentito suonare in un contesto in cui suonava con un chitarrista elettrico e c'era Marco Paolini a Torino. Quindi ho detto, dentro di me ho detto, ah, ma forse allora si può. E allora poi siamo andati a cena dopo e, come qualche volta succede, ho visto che a una grande musica corrisponde poi una persona adeguata a quella, e quindi da lì è stato tutto facilissimo. Ho sempre l'impressione di costringere uno come Mario all'interno del giro di Do, fondamentalmente, che non è proprio così, ma insomma all'inizio ero anche molto maldestro perché gli dicevo: guarda, hai capito, no? Qua bisogna fare così. Ma lui era già, anzi forse stava pensando addirittura a qualche altra musica, mentre io cercavo di spiegargli. Questi sono gli inconvenienti sono gli inconvenienti che succedono. No, detto questo, però è vero che in un certo ambito di parola e di semplicità ci può stare benissimo tutto il cuore dell'emozione. Adesso scherzavo, ma io non licenzio mai una canzone, per quanto semplice sia, se la licenzio è perché mi corrisponde pienamente e la difenderei comunque di fronte a chiunque.
La domanda se è nata prima la musica o l'amicizia, secondo me l'amicizia ha il ruolo trainante in queste cose, e anche perché è importante quando si mettono insieme questi vari mondi che uno si fidi dell'altro sul palcoscenico, cioè sapere che sul palcoscenico, per quanto siano distanti i mondi, ma qualcosa succede e qualcosa prende la stessa direzione. Poi c'è anche il discorso delle patate e dei pomodori, cioè
il giro di Do.
Le patate e i pomodori, lui mi ha portato le piantine di pomodori, per cui c'è anche questa connessione sì, floro-vivaistica, musicale.
Ma come ti trovi col giro di Do, visto che Gian Maria ha sollevato questo giusto...
Il giro di Do ormai fa parte dei miei giri, tanto che oggi mi ha abbassato tutto di un semitono, per cui siamo barocchi oggi, siamo a 4:15, per cui suono barocco.
Me l'ha spiegato lui, naturalmente, non lo sapevo che la musica barocca fosse 4:15, lui ha detto abbassiamo solo di mezzo tono, che mi è andata giù la voce, poi è più rotondo e tutto quanto...
A patate.
Sono due linguaggi diversi ma che trovano un punto di sintesi. Sì, è vero che sono d'accordissimo con lui, l'amicizia fra le altre cose permette un andarsi incontro e un non tradirsi comunque mai, no? Per cui sul palco ci si fida ciecamente l'uno dell'altro e questo facilita tutto quanto.
Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole, perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole, ma dov'è il tuo cuore, ma dov'è thank you.